e vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 9 e 3 minuti primi in diretta su Radio Onda Rossa, domenica 29 ottobre. Avete girato la vostra manopola sugli 87.9 in modulazione di frequenza e avete trovato una radio autogestita, autofinanziata, che da più di 45 anni trasmette senza padroni né padrini nell'etere romano. Quella che sarebbe da ascoltare è Il Dito nella Presa, una trasmissione che parla di tecnologia. Dopo un breve rodaggio durato tipo 5 anni, forse di più, stiamo riuscendo a trasmettere tutte le domeniche, non una sì e una no.
Incredibile, dobbiamo smettere.
Lo faremo sicuramente, perché non mi fido della nostra stessa affidabilità.
Se vogliamo essere veramente randomici, ci doveva essere un periodo in cui trasmettevamo ogni settimana, perché se no diventiamo troppo prevedibili.
Ma comunque non lo eravamo, perché cosa di una ogni due era vista sul lungo periodo, cioè trasmettiamo il 50% delle domeniche, ma non è che poi sarà proprio cadenzata fin nei minimi particolari, però vabbè. Ringraziamo chi ci scrive alle dita nella presa @ondarossa.info. E vi ricordiamo che il numero di telefono di questa radio è 06 49 1750. Nella puntata di oggi parleremo di un po' di notizie che vengono dal mondo, direi principalmente, anzi quasi soltanto informatico. Non abbiamo preparato niente né sull'elettronica dei semiconduttori né sulle rotaie, un caso abbastanza raro per questa trasmissione di questi tempi. Mentre tu fai una faccia un po' sostenuta.
Stavo controllando l'elenco delle notizie se non c'era niente che poteva essere interpretato.
Ma soprattutto è una puntata in cui andremo a rubare dei pezzi di trasmissione da stacca a stacca. Ruberemo un interessante approfondimento su una storia di sorveglianza ben all'interno della libera Unione Europea, persino in Germania, e insomma, che riguarda altro una delle società, in realtà due delle società più importanti dal punto di vista della concentrazione del traffico digitale. Vi lascio all'audio, che sarà già abbastanza chiaro e dettagliato, non c'è bisogno di altre parole. È uno spezzone che dura 23 minuti e che prendiamo dalla trasmissione in onda il mercoledì mattina su Radio Blackout, con cui sempre ci scambiamo un po' di materiale. Buon ascolto.
Parliamo di una roba che è successa nel corso, diciamo, di quest'anno, ed è uscita una settimana fa, è stata pubblicata qualche giorno fa, ed è un resoconto di come funziona nel mondo reale, senza passare ai livelli altissimi della geopolitica, un'intercettazione telematica di una comunicazione digitale. E quindi non stiamo parlando del buon vecchio telefono, stiamo parlando di comunicazioni digitali, sempre voce, chat, quindi comunque comunicazioni tra parti, anche uno a uno, molti a molti, uno a molti, quel che sia, però che si muovono insomma su un mondo di tecnologie che non sono proprio il telefono. In particolar modo parliamo di XMPP, che guarda, io ero veramente fiero di una cosa, penso 5 anni di trasmissione e non penso che abbiamo mai citato XMPP.
No, effettivamente no.
Cioè, ed è una roba di cui, cioè, io ero abbastanza contento. Cioè, il protocollo che doveva salvare la comunicazione su internet che non ce l'ha fatta. XMPP, detto in due parole, è uno dei modi di fare chat che nasce nell'internet quasi 1.0, che era... aveva delle ottime chance di diventare uno standard, quindi prima di Signal, WhatsApp, eccetera, dove tutti si sono fatti la loro infrastruttura. XMPP era un protocollo, quindi, come dire, un po' come lo stesso sistema delle mail, dove noi ci mettiamo d'accordo e parliamo la stessa lingua, anche se siamo su server diversi, eccetera, che aveva avuto un discreto successo. Google, il suo primo servizio di chat, era basato su XMPP, e quindi c'è anche per dire che era... oltre che essere open source, quindi comunque faceva parte di una galassia di tecnologie sicuramente a noi amiche, era anche sostenuto, aveva le carte in regola per diventare qualcosa di uno standard internet. Ha fallito. Adesso io
non entrerei
nella retrospettiva sul perché e il per come ha fallito. Però è stato di fatto che continua a essere utilizzato, chiaramente non è morto, ha fallito nel suo obiettivo di diventare insomma il de facto dell'internet, ma non è assolutamente morto, e questa storia ce lo dimostra. Viene utilizzato tanto comunque, e ci sono tanti server nel mondo che danno questo servizio, quindi di poter creare un account, chattare con gli amici, eccetera, eccetera, eccetera. Uno di questi servizi è anche uno dei più antichi, almeno in Europa, che è questo xmpp.ru o jabber.ru, quindi Russia.
Quindi Sputnik.
Jabber, ogni tanto ci capiterà di dire Jabber in questa discussione, e... al fine di questa chiacchierata un sinonimo di XMPP. Non entriamo nel merito.
Direi
che meglio di no. Fatto sta che gli attori che diciamo coinvolgono questa storia sono gli amministratori, non so se parlare al plurale o al singolare, non mi ricordo, se forse è solo un tizio. Comunque, gli amministratori di xmpp.ru, Etzner, un servizio di server diciamo in affitto in Germania, di cui ai noi abbiamo parlato più e più volte in questa trasmissione, sempre in termini negativi, e Elinod, che è un altro hosting provider, quindi un altro servizio che affitta server. Adesso non mi ricordo se Elinod è basato anche quello in Germania. Mi sembra di sì, che sia comunque tutto in Germania. La storia, anche se coinvolge un servizio nominalmente russo, è tutta ambientata in Germania. Direi che gli elementi base ce li abbiamo. Vuoi subentrare te a raccontare?
Sì, no, do giusto due messaggi che ci sono arrivati, così giusto per rompere un po' la cosa. Ci sono arrivate la raccomandazione di un pezzo che poi metteremo, di un articolo, e poi ci arriva un grazie per aver sistemato il volume dello streaming, grazie anche per questo inizio con Borgnino, scusatemi, e le sue pillole di radiofonia internazionale che sentivo sempre con piacere quando ascoltavo Radio 3. A parte, vabbè, insomma, l'idea di conquista della Russia, che se la BBC ha mollato il suo posto non si può mica dar colpa alla Russia.
Sì, assolutamente. Infatti, tra l'altro, mi sa che mi sono dimenticato di dare credito ad Andrea Borgnino, effettivamente.
Sì, effettivamente, visto che è stato anche, sai, un ospite delle ultime due edizioni.
Non sono abituato a dare credito a qualcun altro, sai, comunque sono sempre io che faccio tutto qua in questo posto.
No, certo,
tutto sulle mie spalle.
Assolutamente. Ma infatti sua magnanimità, come ha fatto lei oggi a presentarsi qui e a darci questo.
Ma io lo faccio per voi. Così potete abbronzarvi con la luce riflessa del mio spirito.
Aspetti che vado a prendere la crema abbronzante.
torniamo in Germania e a fare un po' questa storia che vi raccontiamo perché ha tutta una serie di punti interessanti, oltre che è una delle poche storie documentate bene di intercettazione, e anche una storia secondo me molto bella di analisi difensiva, quindi di come questi si sono accorti che stava succedendo, e un po' lo stato dell'arte di quella di come opera una delle più importanti, insomma, polizie europee. Allora, praticamente tutto incomincia con pochissimi giorni fa, il 16 ottobre, una decina di giorni fa, quando uno degli operatori di questo servizio si rende conto che il certificato SSL del server è scaduto. Certificato SSL, diciamo che è uno dei componenti che permette alle comunicazioni di essere cifrate, vanno rinnovati ogni tot, per tagliare proprio con l'accetta il discorso. Quindi a un certo punto dice: oh cavolo, è scaduto il certificato. È una cosa che è comune per gli amministratori di un servizio, capita,
qualcuno dice, ne sa qualcosa,
alzi la mano chi non si è mai dimenticato aggiornare un certificato, capita a tutti, e quindi tutto sommato uno non si stupisce che c'è un certificato.
Sì, non pensi all'FBI quando ti succede una cosa del genere.
È molto comune.
Scappellato, vabbè, capita.
Sempre meno, per fortuna, perché oggi è più facile fare i certificati di qualche anno fa, però continua a capitare. Peccato che vanno a vedere sul server e si rendono conto che in verità i certificati sono ancora validi. E anzi, cioè non era mai stato richiesto un nuovo certificato in quei giorni lì, e quindi qualcosa incomincia a non tornare, no? Dire comunque strano che il mio server mi risponda dicendomi che il certificato non è più valido. Io vado a vedere sul server e teoricamente è tutto a posto, quindi si alza un po' la prima bandierina, e qua incominciano a fare un'analisi banale, ma non banalissima, nel senso banale dal punto di vista tecnico, nel senso che non hanno fatto nulla di assurdo, però già solo il fatto che l'hanno fatto, si sono presi la briga di farlo, non è comune, perché in genere chi gestisce, amministra un servizio spesso non si pone neanche il problema di fare queste robe. Ovvero si sono presi la briga di guardare i pacchetti che mandavano al server e quelli che tornavano indietro, e si sono resi conto che qualcosa non tornava. Non tornava perché il certificato, diciamo la cifratura con cui loro parlavano col server, non era coerente con quella che si aspettavano, tagliandola stretta. Inoltre un'altra cosa molto strana è che la risposta, diciamo il tempo di il numero di macchine, ecco, che vengono attraversate, che si passano la comunicazione in internet, era più alta di quella che si aspettavano, ovvero sembrava esserci una macchina in più, sembrava esserci un attore in più dentro tutto questo.
Sì, soprattutto diciamo che su internet c'è questa cosa che ogni comunicazione, ogni pacchetto si pone, diciamo, un limite massimo di quanti salti si possono fare, perché l'idea è che in teoria, se io dovessi arrivare a un cortocircuito o arrivare a una destinazione che non esiste, se non mi segno un limite potrei andare avanti all'infinito a mandare avanti sto coso indietro e di qua. Quelli avevano le persone, insomma gli amministratori che stanno dietro jabberd.ru, hanno notato che le risposte che gli arrivavano avevano un tempo di vita particolarmente alto nelle risposte, e soprattutto un valore che non corrispondeva a quello che gli veniva inviato, quindi come se ci fosse qualcosa che forzava il pacchetto a avere più persistenza di quella che loro gli avevano imposto.
Quindi si alza una bandierina, qua la cosa incomincia a farsi seria, perché effettivamente è un comportamento decisamente strano, e qua passiamo dal mondo del "oh cazzo, ho configurato male io il software" a "aspetta un attimo, ma questa roba proprio non dovrebbe succedere".
Non dovrebbe succedere.
E quindi si applicano, fanno, devo dire, tutte le cose giuste, poi chiaramente questo è il report loro, quindi però fanno tutte le cose giuste, partono dal presupposto del "ok, ci hanno hackerati", e quindi fanno tutte le cose, guardano tutti i log, guardano che i programmi sul server siano quelli che si aspettano, perché spesso quando si viene hackerati una delle pratiche è sostituire programmi comuni con delle versioni contraffatte, e quindi si assicurano, insomma, di questa cosa, fanno varie verifiche, insomma, non entriamo nel merito, e tutte danno esito negativo, nel senso tutto è andato bene.
Tutto buono.
L'unica roba strana è che il 18 luglio l'interfaccia di rete, in questo caso è virtuale, ma immaginatevi proprio il pezzo dove infilate il cavo di rete nel computer piuttosto che l'antenna wireless, quindi c'è un device, un pezzo del vostro computer, e per una manciata di secondi, per un 15 secondi, è mancata, è andata giù e poi è tornata su.
Stacca e riattacca.
Stacca e riattacca. Loro chiaramente non se ne sono accorti perché è stata una manciata di secondi, quindi magari c'è stato un lieve disservizio, ma loro giustamente non se ne sono accorti. Un ordine di grandezza che è normale, cioè se io amministro un sito e quel sito va giù per 10 secondi, una cosa che capita molto spesso, però me ne posso accorgere solo se sfiga vuole che in quel momento stavo navigando sul sito.
Sì, esatto, poi di solito non ci si pone nemmeno degli allarmi per un disservizio nell'ordine dei 10 secondi, si va nell'ordine dei minuti.
Sì, sì, no, infatti, e loro a quel punto dicono: ok, potrebbe centrare qualcosa con la nostra situazione. Mm-hmm. Allora incominciano a fare tutta una serie di analisi di rete e dicono: ok, vediamo un pochino chi c'è su questo attaccato a questo cavo, no, che poi è un cavo virtuale, ma immaginiamoci come un cavo fisico. E quindi utilizzano tutta una serie di tecniche per vedere, tra l'altro questa qua del IPnet io non sapevo esistesse, comodissimo come comando, sono andato a vedere.
Sì, per vedere le ARP tables
del... non lo sapevo esistesse, boh, niente, cioè, mi sono commosso. Guardano e si aspettano e trovano qualcosa che non gli torna, e qua incominciano finalmente a beccare, ovvero che loro si aspettano di essere da soli su questa rete. Perché, boh, per come funzionano i sistemi virtualizzati, insomma, boh, diciamo, io mi aspetto di essere da solo, perché è vero che sono in un data center vicino a tante altre macchine, però non è che ci possiamo parlare, non vogliamo parlarci tra di noi, cioè vogliamo essere isolati gli uni dagli altri, perché io affitto la mia macchina e non voglio che te, che c'hai i gattini.org, poi cioè, ci parliamo solo perché siamo vicini, no? Un po' come stile box out, no? Comunque non vogliamo neanche sapere chi è il nostro vicino. E cosa trovano?
Cosa trovano?
Che
c'è una macchina che hanno vicino, cioè c'è qualcuno che gli sta, boh, a fianco, e soprattutto la cosa strana è che tendenzialmente, come dire, le schede wireless, le schede di rete, tutti quelli che sono i dispositivi elettronici vengono prodotti da una gamma di aziende, immaginiamoci Apple, Intel, Qualcomm, eccetera. Tutte queste praticamente hanno come un database dove i numeri iniziali di quello che è l'indirizzo MAC, che possiamo immaginare come una specie di seriale della scheda di rete, hanno dei valori noti. E la cosa strana è che lì era apparso un valore nella scheda di rete che era sconosciuto, che comunque fa pensare che qualcuno sta facendo qualcosa, oltretutto anche con del software, delle procedure, mettiamola così, che non sono standard, no? Che non sembrano essere quelle tradizionali. Ma la cosa poi successivamente va avanti, perché alla fine i nostri signori arrivano a srotolare un po' la matassa, no? Loro praticamente iniziano a dire: ok, va bene, probabilmente sappiamo che le macchine su cui teniamo questi servizi hanno delle configurazioni di rete che non sono standard, che non ci aspettiamo che ci siano, e quindi qualcuno molto probabilmente sta usando delle tecniche che adesso non possiamo conoscere, per il semplice fatto che non le puoi vedere, essendo il server lontano da casa tua, essendo in un data center, essendo una macchina virtuale, però sappiamo che ci stanno intercettando il traffico, e quindi andiamo a vedere cosa stanno facendo con la parte di cifratura del traffico, perché forse un dettaglio importante che prima è mancato. Quando prima dicevamo che loro avevano notato tutta una serie di stranezze e di incongruenze su come veniva, diciamo, instradato il traffico verso il servizio di Jabber, verso il servizio di chat, questa peculiarità avveniva solo sulla porta in cui ci si aspettava che ci fosse il traffico delle chat, no? Il traffico di Jabber, che per come funziona l'internet è una roba che ha veramente poco senso se non ci si immagina uno scenario di intercettazione, diciamo. Perché io tendenzialmente, diciamo che internet è fatto a cipolla, è fatto a strati, quindi tutta la parte che è fisica, tutta la parte che è logica di indirizzi, di instradamenti, diciamo che ha degli strati, ha dei layer sotto rispetto a quella su cui girano le applicazioni. Quindi diciamo che tutte le applicazioni, tutti i servizi devono funzionare con la stessa logica di instradamento, con le stesse logiche per la connessione delle interfacce fisiche, eccetera, eccetera. Se io vedo che un servizio rispetto a un altro rispetta delle diverse logiche, rispetta un funzionamento diverso, so che che comunque c'è qualcosa verso quel servizio, verso quella porta, che la sta andando a disturbare. Allora loro dicono: ok, noi sappiamo che su quella porta abbiamo un certificato TLS, che praticamente è, come dire, un certificato di cifratura che viene rilasciato da delle cosiddette autorità che sono conosciute da tutti i dispositivi e che servono semplicemente, diciamo, a attestare l'identità della persona con cui sto parlando su internet, e grazie a quello anche a cifrarne il traffico. E iniziano a vedere: ok, ma quali certificati sono stati pubblicati verso di noi con la nostra identità dalle autorità note? Perché una delle, diciamo, una funzionalità che offrono alcuni siti, che non è, diciamo, una cosa molto banale da fare poi a livello pratico, è che danno una specie di registro di tutti quelli che sono i certificati che vengono pubblicati dalle cosiddette autorità. Perché era già successo che c'erano stati dei casi in cui le autorità nazionali di paesi come la Turchia, la Cina, eccetera, eccetera, che per forza di cose hanno, diciamo, la propria identità salvata fra tutti i dispositivi, e quindi tutti i certificati che pubblicano vengono di default ritenuti affidabili dai nostri browser, dai nostri telefoni, eccetera, eccetera. Ebbene, era già successo che alcuni di questi avessero abusato di questo loro potere, sostanzialmente, per pubblicare dei certificati non veritieri che gli permettessero di intercettare il traffico di alcuni siti, di alcuni servizi, per cui non era oltretutto nemmeno previsto che loro emettessero certificati. Usando quindi questo sito sono andati a vedere quali erano stati i certificati prodotti nel tempo, e avevano visto che effettivamente c'erano stati dei certificati che erano stati riprodotti in dei periodi in cui loro non se l'aspettavano, e oltretutto avevano visto che nello stesso momento in cui gli era stato staccato il cavo di rete virtuale di cui parlavi tu prima, gli era anche stato fornito un nuovo certificato di cui loro non si aspettavano l'esistenza.
Quindi in pratica la storia si chiude, poi il report è molto dettagliato, ma si chiude con una serie di certezze, nel senso una serie di elementi. Questo è una tecnica di per sé vecchia, non c'è nulla di nuovo in quello che abbiamo raccontato, come dicevi anche te sui certificati. Cioè c'è qualcosa, è qualcosa che si fa da tanti anni su internet, si fa dal punto di vista malevolo, si fa o come in questi casi con la complicità dei provider, perché questo è il punto poi chiave, insomma, anche di questa storia, che non ci sono le certezze, ma è abbastanza chiaro che chi ha ordinato questo tipo di intercettazione non è, diciamo, a scopo così malware commerciale. Capita magari di intercettare aziende o cose a scopo di profitto, ma è stato fatto sicuramente quasi sicuramente con la collaborazione delle aziende dove vengono affittati i server, e quindi verosimilmente è stato richiesto da una polizia, probabilmente quella tedesca, ma non ci sono conferme di questa cosa. E questo è abbastanza interessante, perché rispetto ad altre situazioni dove siamo abituati, nel senso a un'indagine la polizia chiede a provider di avere i dati, che ne so, datemi l'hard disk del server, oppure questo richiede un intervento tecnico attivo, non banale. Cioè non banale nel senso che non è nulla di fantascientifico, però comunque ci vuole qualcuno di Etzner che si è messo lì e di Linode che si sono messi lì a lavorare un attimo su quello, a fare un proxy, rinnovare i certificati, eccetera eccetera eccetera. Lavoro che per fortuna è stato fatto male, nel senso che è stato fatto bene in primo luogo, ma quello che ha permesso poi ironicamente a questi qua di Jabber.ru e XMPP.ru di scoprire tutta questa situazione è perché questi qua che hanno intercettato hanno tirato su questo sistema, si sono dimenticati di rinnovare il certificato, quindi ai loro, se l'avessero fatto bene probabilmente o non sarebbero stati mai scoperti o se ne sarebbero accorti molto molto dopo. Questa insomma è un po' una storia che noi abbiamo raccontato, uno perché c'è un articolo che poi metteremo nelle note insomma del podcast, che è super dettagliato su come hanno fatto il debugging, e a nostro avviso è un vademecum veramente prezioso per chi si occupa di manutenzione delle infrastrutture, magari infrastrutture dove ci sono dati di server autogestiti e comunque dati di utenti e dove avvengono delle comunicazioni. Un vademecum fatto bene per capire e provare a rinforzare diciamo la sicurezza delle infrastrutture, e il secondo diciamo è più una critica strutturata a quello che capita sempre di più, ovvero siamo costretti per mille motivi ad affittare i server dove non abbiamo il controllo, no? In altri paesi, ma in Italia non sarebbe diverso, comunque posti su cui non abbiamo il controllo fisico, e quindi chiaramente ci possono essere fatte le operazioni su queste macchine a nostra totale insaputa e senza che ce ne accorgiamo. E questa è una condizione in cui vivono quasi tutti i servizi autogestiti, cioè quasi tutti, insomma no, però molti, principalmente dettata da motivi economici, nel senso che è molto più economico affittare qualche serverino da qualche altra parte che mantenersi qualcosa in locale, anche perché mantenersi qualcosa in casa è complicato, bisogna tenere sempre la corrente attaccata, bisogna avere internet con una certa costanza, avere un po' di banda, eccetera eccetera eccetera. Però appunto questa è l'ennesima conferma che non è che dico non bisogna affittare i server da questi hosting, ma se lo si fa è provare a almeno periodicamente a tutelarsi in questo modo.
Alle 21:29 vi ricordo che quella che avete ascoltato era un estratto dall'ultima puntata di Stacca Stacca, che noi abbiamo ripreso qui alla dita nella presa. Vi lascio con un po' di musica e poi tra pochi minuti torniamo in onda, sempre con la dita nella presa.
Had always been beyond his reach. He felt like a champion. Feet kicked the clouds, arms bound in the feathers of his father's labor, which a little while later would be ashes, vapor. Cumbersome limbs furnished with powerful fins. He heard the wind speak every time he heard his wings beat. His father flew before him, and so the course was set. He said, don't fly by the waves, cause your wings will get wet. But don't fly so high that the sun melts the wax. He said, stay on my path, son, follow my tracks. Well, Icarus enamored by the feeling of flight. He just had to fly higher, get closer to the light. The sun was hot against him, but he carried on ascending, strengthening him, increasing like the heat that was so tempting. Beneath him was the world he left behind in search of better things. But to achieve that freedom, he sacrificed everything. Icarus, come down from the sky, you're flying too high. Icarus, heed your father's word, this ain't your territory. No one even noticed as he splashed, hit the seabed. Wonder what he saw before he fell. Now if he needed some help, would he have asked for it? Probably he wouldn't. Probably he thought he was invincible. He weren't though. In principle, he burned, smoldered in those myths, so that we who never flew before can learn from what he did. Given the gift of flight,
it was too easy to ignore the warnings of his father. How could he be truly responsible? Really, all he wants to do is soar above his station and become the son's equal. But the son can have no equal. Poor Icarus, that flicker in his eye, distant picture in the sky, about to catch the light he saw. Foolish young pride, silly man cub. How can you learn to fly if you ain't even learned to stand up? If he'd listened to his father, he never would have drowned. But the happiness he felt is one he never would have found. Gifts are dangerous when they are given, not earned. And the lesson merely heard is never a lesson learned. By the time his father turned, the wax had completely burned. Feathers scattered on the waves, they rolled on unconcerned. But that small moment before he fell into the sea, Icarus the headstrong had been completely free. Icarus, come down from the sky, you're flying too high. Icarus, heed your father's word, this ain't your territory. No one even noticed as he splashed, hit the seabed. Wonder what he saw before he fell, now if he needed some help, would he have asked for it? Probably he wouldn't. Probably he thought he was invincible, he weren't. In principle he burned, smoldered in those myths, so that we who never flew before can learn from what he did. Icarus, come down from the sky, you're flying too high. Icarus, heed your father's word, this ain't your territory. No one even noticed as he splashed in the seabed. Wonder what he saw before he found out. If he needed some help, would he have asked for it? Probably he wouldn't. Probably he thought he was invincible, he weren't. In principle he burned, he smoldered in those gifts, so that we he never flew before can learn from what he did.
Le 21:33, torniamo finalmente in voce dopo aver ceduto il microfono a una trasmissione con cui condividiamo tanto da parecchi anni torniamo però adesso a noi. Torniamo a noi e insomma, da aver sentito parlare di come gestire in maniera indirettamente, abbiamo sentito anche dei consigli su come gestire in maniera più sicura i propri server, se ne sia, e anche sul fatto che evidentemente forme di controllo e sorveglianza non sono affatto estranee ai luoghi in cui ci troviamo. È arrivato il momento di guardare anche a un po' di leggi che si stanno muovendo o che sono anche già arrivate.
A proposito di controllo e sorveglianza, diciamo.
Esatto, da queste parti. E quindi come no, parlare di legislazione in Italia senza dedicare un pensiero a questo importante giurista che insomma, come tanti sapete, purtroppo poi è stato escluso per mera rappresaglia dal presiedere questa commissione.
È incredibile come persone che chiaramente hanno curriculum, diciamo, spettacolari vengano esclusi semplicemente perché si diffondono notizie diciamo come tipo che non sono competenti sull'argomento, oppure cose che sono chiaramente ageismo, discriminazione basata sull'età.
Sì, sì. Ma nel senso, ricordiamo che comunque cioè è importante che ci sia anche un giurista in questa commissione. Secondo me, tra le insomma, varie meraviglie, voglio tanto ricordare che la scrittura, no, delle sentenze con cui si rifiutavano i referendum, quello sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia, secondo me meritava. Era un testo importante. Io non me ne intendo di legge, ma vi dico, vorrei intendermene di legge solamente per poter fare un commento su quelle
perché tu non apprezzi la creatività, questa è la verità.
Sì, diciamo, non applicata, ecco, alla giurisprudenza. L'applico più applicata tipo alla pittura.
Vabbè, comunque ovviamente, se non l'avete capito, stiamo parlando di Giuliano Amato, che nel mondo, diciamo, della tecnologia, che differente non si era mai sentito nel mondo delle tecnologie, o quasi,
ma solo in quello comunque.
Sì, che è venuto alla ribalta negli ultimi giorni, semplicemente perché ce l'avevamo ritrovato come, almeno per come dicevano i giornali, presidente della commissione algoritmi.
Commissione algoritmi, che è già bello che noi abbiamo una commissione algoritmi.
Sì,
diciamo, io voglio sapere quanti altri paesi, no, che poi nelle barzellette facciamo sempre la figura degli scemi, ma quanti altri paesi hanno la commissione algoritmi?
In realtà la commissione algoritmi penso nessuno, perché praticamente nella notizia, come è stata data da molti giornali, sostanzialmente diceva che Giuliano Amato era diventato presidente di una commissione che doveva vigilare sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale. e diciamo in una mossa appunto come dicevo di ageismo si comparava l'85enne giurista italiano messo a capo di una commissione appunto sugli algoritmi di intelligenza artificiale con il 34enne startupparo inglese messo a capo della stessa commissione in Inghilterra.
Sì.
Ora in realtà diciamo le cose non sono esattamente così, soprattutto in maniera molto come
cioè,
dire,
quanti governi ha presieduto questo?
Due.
Questo tre, no, il 35enne tipo.
38enne, ah, manco uno ovviamente.
Manco uno.
E non è neanche giurista.
Tra l'altro.
In realtà la notizia, diciamo, se la andate a guardare un pochettino meglio, si riduce di particolarità e anche di stupore, perché sta commissione algoritmi in realtà non è una commissione veramente sull'intelligenza artificiale, almeno per come potrebbe essere intesa diciamo come
io me la immaginavo come la,
tu dici una commissione
che parlava del niente, che è poi di quello di cui si parla quando si parla di intelligenza artificiale, no? Una commissione che parlasse di niente sparando frasi fatte. Io ti favo quello, francamente.
E infatti, probabilmente.
E in quel caso devo dire che Amato pure ce lo vedevo in fondo, sì.
No, in realtà appunto questa cosa, l'immaginario collettivo, sta commissione doveva essere qualche cosa per governare l'intelligenza artificiale, sapete, tra film, cose, uno sì. Diciamo, si immagina queste cose, in realtà la commissione è abbastanza ridotta come diciamo
ambito.
Perché sta commissione in realtà non è una commissione per governare l'intelligenza artificiale in Italia, che diciamo sarebbe stato interessante, ma è semplicemente una commissione per le ricadute dell'intelligenza artificiale, per studiare le ricadute dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'editoria e dell'informazione.
Sì, ovvero in pratica per capirci, tipo, ma va bene che su un sito di notizie io pubblico notizie che me l'ha scritte un'intelligenza, degli articoli che mi sono stati scritti da un'intelligenza artificiale, devo mettere un disclaimer? È vietato? Di chi è la responsabilità? Bla bla bla, tutte quante tipo di cose, dico bla bla, non perché non siano importanti, è pure giusto che qualcuno se ne occupi, però chiaramente rispetto a, senso, non mi aspettavo, cioè, proprio Gibson, no? Senso, con le mega intelligenze artificiali finalmente no. Governate da poteri e contropoteri, e invece alla fine era sempre
solita
roba.
Infatti quindi diciamo, questo perde un po' di importanza la nomina di Amato, come diciamo, perché effettivamente se andate a guardare questa commissione poi andate a vedere che io forse questa cosa la considero l'avrei considerata più grave della nomina di Amato se la commissione fosse stata quello che sembrava dovesse essere, cioè il fatto che questa commissione è composta per metà da persone che si occupano di di argomenti diciamo tecnici che diciamo, potevano capire qualcosa di intelligenza artificiale, e dall'altra metà di persone che sostanzialmente si occupano di diritto o di ce n'è uno che si occupa di bioetica.
Sì, diciamo che hai dimenticato l'altra metà ancora, perché ci sono sempre dopo due metà c'è un'altra metà.
È una frazione minoritaria, quello del direttore di Milano Finanza, dici?
No, lascia stare il direttore di Milano Finanza che era lì perché c'era un pomeriggio libero. ma la quota di persone che provengono da istituzioni legate al Vaticano trascurabile.
Sì, è non trascurabile, sono un paio di persone che diciamo sono legate. Comunque dico, nell'ipotesi che questa fosse una commissione
tra cui Giuliano Amato, scusate, sì. forse non tutti ricordano che Giuliano Amato, magari voi non l'avete letto questo suo bestseller ultimo,
ma non è un suo bestseller, lui ha fatto la prefazione
ma era anche presidente di non so che, ho controllato meglio, ha scritto questo bellissimo libro perché è presidente della consulta scientifica del Cortile dei Gentili, una consulta legata al Vaticano che ha pochi mesi fa pubblicato il volume Intelligenza Artificiale Distingue Frequenter, non lo so come si pronuncia in latino, e chiaramente già nel senso, chi altri scrive i titoli in latino, siamo già in questo odore di casa nostra che notoriamente è fecondo, ecco, quindi anche Giuliano Amato in questo senso poteva essere anche visto in quota Vaticano, ma non solo, c'era anche questo docente di bioetica, c'è ancora questo docente di bioetica di qualcosa di pontificio, mi sono perso di che
Pontificia Università Gregoriana.
Sì, mi pareva che ce n'era anche un altro in realtà, vabbè, ma forse mi sono sbagliato. Più ovviamente la solita quota immancabile di persone che vengono da Luis, Bocconi e dintorni, anche lì non poca provenienza.
Ora, noi diciamo, visto l'argomento, a questo punto diciamo la cosa si riduce notevolmente, perché qua oggettivamente, se si tratta semplicemente di parlare delle ricadute dell'ingegneria sull'editoria, va bene che ci siano questo tipo di competenze, alla fine diciamo non è... diciamo la questione era più la classica notizia che era stata diciamo pompata sui giornali dal... assonando il nome di questa commissione con altri significati.
Dopodiché veniamo invece a delle commissioni vere che hanno prodotto dei risultati reali, cioè anche questa è vera, però ancora non si è visto niente. Partirei dal Regno Unito, in cui potremmo avervi già raccontato, ma la sincera verità è che non ce lo ricordiamo se ve l'abbiamo già raccontato, perché nei nostri appunti, ma questo non è indicativo, il Regno Unito ha appena approvato l'Online Safety Bill, era addirittura d'arrivo da tempo, e il insomma l'approvazione ufficiale è arrivata tipo l'altro ieri o comunque poco tempo fa, e si tratta di una legge che per la verità dice delle cose in sé molto vaghe, non del tutto chiare, ma un po' si capisce dove potrebbe andare facilmente a parare.
Sì, diciamo che questa è la classica legge che è pensata per la sicurezza dei bambini contro la pedopornografia, che è uno dei mantra che hanno, diciamo, che hanno prodotto proposte su proposte di leggi in tutti i paesi praticamente dell'Occidente, in cui
almeno dove non arrivano le leggi contro il terrorismo,
almeno per coprire diciamo quella metà del cielo della censura che non è coperto dalle leggi contro il terrorismo, perché il concetto fa parte diciamo è famosa la frase che sul e chi ci pensa ai bambini, ecco, quelle leggi che con lo scopo dichiarato di andare contro la diffusione della pedopornografia propongono vari, diciamo, più o meno draconiani, variazioni più o meno draconiane contro alla fine la privacy o per aumentare il livello di controllo delle comunicazioni online. Allora, questa legge inglese, che diciamo è, poi parleremo anche della sua controparte europea, diciamo, già se ne parla ormai da un sacco di tempo, perché è ora però è diventata ufficialmente legge. Praticamente è una norma che punta a rendere internet un posto sicuro per i bambini. In che modo? Diciamo cercando di ridurre il rischio di esposizione a contenuti che potrebbero avere diciamo un impatto pedopornografico. Ora, questa cosa è, appunto, come diciamo prima, è scritta in maniera estremamente generica, perché questa è la classica legge che poi ha bisogno dei regolamenti, cioè che viene scritta una legge dove ci sono i principi di base su cui dovrebbe funzionare questa cosa, però non ci sono all'interno definiti i confini di applicabilità di una forma di controllo, di un'altra forma di controllo, che quindi sono alla fine demandati alle autorità regolatorie, appunto in Inghilterra.
Sì, in realtà nell'ambito di applicazione della legge ci sarebbe qualsiasi servizio che fornisca servizi di tipo, dichiarano, user to user. Che vuol dire user to user? Cioè da utente a utente. Vuol dire, faccio un esempio al contrario, cosa non conta. Non conta per esempio il sito di Radio Onda Rossa. Ok, perché non conta? Perché lì gli utenti diretti non hanno possibilità di produrre dei contenuti che poi sono visibili ad altri utenti. Allo stesso modo, anche un sito che per esempio permette di caricare del contenuto, per esempio immaginiamo un ristorante in cui noi possiamo scrivere: vorremmo prenotare un tavolo per sabato, siamo 7, questo non conta, perché è vero che si può mettere del contenuto da parte di un utente, ma non è visibile agli altri utenti, è visibile solamente al gestore. Quindi che cosa
Invece un ristorante che mette mette sul sito i commenti degli utenti?
Ecco, un signor utente con i commenti degli utenti, quello conta.
Perché quello c'è, cioè, l'utente che manda il commento al ristorante, mette il commento al ristorante, ma quello poi è visibile a tutti gli altri.
Esattamente, quindi in teoria niente proibisce ad un utente di scrivere qualche cosa di pericoloso, nel senso, in vari sensi, no? Potrebbe esserci scritto, no, un adescamento per il linguaggio, o anche, no, postata, se si possono postare foto, magari una foto molto esplicita, che è comunque pesante anche soltanto da vedere, no? Che lo sia anche per un adulto, per un bambino, ma in generale è chiaro che questo espone a diversi tipi di problemi.
Diciamo che, volendolo mettere in una maniera, diciamo, generalizzante, questa legge è pensata per coprire un vuoto che da un sacco di tempo si cerca di coprire, perché se tu sei uno che pubblica una notizia, pubblica delle informazioni, quindi se hai una responsabilità da questo punto di vista, ovviamente se tu pubblichi materiale pedopornografico sarai responsabile. La cosa di cui si discute da anni è appunto il contenuto generato da utenti, perché si ha la contrapposizione tra un legislatore che per anni ha cercato di trovare tutti gli stratagemmi possibili per poter fare risultare che comunque chi pubblicava si assumeva la responsabilità di quello che scrivono gli utenti. Non so se vi ricordate, negli anni ci sono state varie assimilazioni, c'era, non mi ricordo quale decreto era in Italia, Urbani, sì, quello che assimilava praticamente qualunque persona che scriveva qualunque cosa su internet.
Parliamo del governo Berlusconi 2, per capirci.
Sì, no, cioè, 20 anni fa, però sostanzialmente già c'erano i blog. E questo
o ancora c'erano i blog.
No, quello in quell'epoca era già.
In quell'epoca era già, sì.
E che praticamente voleva assimilare qualunque persona che scriveva un blog a un editore, quindi con tutte le responsabilità di un editore praticamente.
Sì.
Ovviamente queste cose poi sono passate perché non avevano senso, poi nel mondo dei social...
Fino a un certo punto, no? Perché per esempio poi il fatto che un'eventuale diffamazione commessa su un blog tuttora conta come diffamazione a mezzo stampa.
Sì, perché è
come se io stampassi il Corriere della Sera, no? E quindi no, ne do via 1 milione di copie ed è uguale se invece ho un blog e sostanzialmente lo vedo soltanto io.
Sì, diciamo che comunque però le implicazioni peggiori di questa cosa poi alla fine sono sempre state passate sotto traccia, sono rimaste solo delle parti che, diciamo, di questa filosofia, ecco, perché
diciamo, si andava ora... invece a prevalere l'idea, perché per esempio in questa idea in questo è il commento, torniamo a questa legge di 20 anni fa, ci si chiedeva anche, ma quindi se una persona pubblica un commento su un blog, che è una cosa che si può fare senza nessuna registrazione, che era soprattutto al tempo si faceva senza nessuna registrazione, e quel commento contiene cose diffamatorie, ma allora chi ha la responsabilità di quel commento? Perché nel caso di un giornale che pubblica le lettere dei lettori è abbastanza evidente che se tu ricevi una lettera che diffama un'altra persona e la pubblichi, te ne assumi la responsabilità, cioè il direttore si assume la responsabilità legale delle lettere che pubblica, che sono sostanzialmente anonime, perché di fatto la posta non è che sia esattamente, no, pensiamo alla posta degli anni, fino agli anni 90, cioè stiamo parlando non della PEC, proprio della carta, io ti mando una cartolina, no, oppure no, un telegramma e facciamo così, quindi chiaramente c'era questo aspetto, e quindi il direttore si prendeva tutta la responsabilità, ma quindi anche i commenti sul blog, e quindi di fatto diventa impossibile avere i commenti aperti sul blog, perché io passo la vita a controllare i commenti,
oppure rischio
che appena uno scrive qualsiasi cosa io poi ne sono il responsabile in sede civile in realtà, penso, non in sede penale, però comunque anche in sede civile è un problema non da poco. E si è, a un certo punto andava prevalendo la disciplina che diceva no, nel senso di diffamazione sono responsabili gli autori diretti, poi sono fatte una serie di eccezioni per i siti molto grandi, che sono cose un po' diverse, e il punto è che semplicemente tu hai la responsabilità, però se ricevi l'ordine di c'è un commento diffamatorio, si conferma il fatto che è diffamatorio, lo devi togliere,
lo devi cancellare.
Cioè, se ti arriva un'ordinanza tu non puoi dire non ne so niente, lo ospito lo stesso, lo devi togliere.
Sì, sostanzialmente diciamo questa legge inglese è pensata appunto per riempire questo buco, cioè dove c'è chiaramente un editore, uno che pubblica, un autore, ovviamente c'è la responsabilità. Laddove invece manca questa cosa, qualcuno che si possa prendere la responsabilità, cioè nelle nel materiale prodotto da utente a utente, entra in funzione questa legge. Questa legge serve essenzialmente serve per coprire tutto il buco nero creato dalle interazioni modello social o modello chat, cioè in cui sostanzialmente tu non puoi dire che appunto se tu chatti su WhatsApp allora WhatsApp è responsabile di quello che dici, ovviamente no, come non puoi dire che se scrivi la stessa cosa su Facebook, se lo scrivi tu e un altro ti risponde a una tua cosa, ovviamente non è responsabile chi ha messo la piattaforma. Questo era chiaro, sì. Diciamo, ora questa cosa qua cerca.
Questo è chiaro, ma si sta spostando sempre di più. Cioè, in quello, sì, che dicevi tu di WhatsApp, questo sarebbe ovviamente uno dei primi casi che va a incrinare quello che tu stavi dicendo. Cioè, WhatsApp non è responsabile del fatto che io posso insultare una persona in chat e WhatsApp non c'entra niente. Ma nel caso di Facebook già è un po' diverso. Sarà come Facebook che sarà via via responsabilizzato, non sempre in sede esattamente di legge, ma sicuramente dal punto di vista culturale, con accordi che Facebook, diciamo Facebook ma vale per tutti, ha sottoscritto, in cui sostanzialmente Facebook si accollava di essere un editore di fatto, sì. Per cui sì, è vero, non è direttamente responsabile per dei messaggi falsi che ospita, ma è responsabile abbastanza da essere tenuto ad agire prontamente per cancellare varie categorie di messaggi problematici. Quindi il fatto che Facebook non sia responsabile per il contenuto che ci gira è vero fino a un certo punto, sì, ma in genere si era operato un tipo di discrimine che diceva: se il tuo modello è il modello in cui tu sei sostanzialmente un editore perché curi i contenuti, cioè tu già li vai a modificare quei contenuti, allora se tu fai così sei anche responsabile, ok? Quindi se tu i contenuti già li editi, ne sei responsabile. Se tu invece sei un mero fornitore di un servizio tecnico e non ti metti a interagire con il contenuto, quindi pensiamo ad esempio a chi gestisce un server mail, se è il caso di Facebook, perché non è vero? Perché Facebook già decide che cosa promuovere e che cosa no, già rimuove alcuni post fuori policy. Allora in quel caso gli si è detto: ma allora lo vedi che tu sei un curatore di contenuti e allora tu sei responsabile se non agisci. Diverso il caso di chi ha delle piattaforme tecniche che invece gli si riconosce il fatto che loro non sono tenuti a questo tipo di servizio. Questo non sto descrivendo esattamente una legge, sto descrivendo un orientamento, sì, che sembra molto comune.
Sì.
La legge inglese la sposta di un pochetto in avanti, questa,
sì,
linea.
Perché sostanzialmente la sposta sulla questione di direttamente porsi il problema del dato generato da un utente diretto ad altri utenti. Cercando di spiegare cosa deve fare chi fornisce il servizio in questi casi. Ora, la soluzione, essendo la legge, appunto, il target della legge è il controllo della pornografia infantile, ovviamente è pensata, ha già un'impostazione, tra virgolette, colpevolista, nel senso è un'impostazione in cui è chiaro che si vuole andare a colpire, cioè è pensata per andare a colpire un tipo di crimine ben preciso. Ora, come diciamo, non dice niente di specifico, lascia molto all'organizzazione, però dice alcune cose, alcuni principi base. Un principio base è quello che, prima di tutto, due sono le cose fondamentali. Una è che dice che eventuali dati pornografici dovranno essere identificati dalle compagnie che forniscono i servizi, sia che vengano comunicati pubblicamente che privatamente. Ora, come vedete, non è che c'è scritto è proibito questo, è fatto questo, è una cosa molto generale, però ha delle implicazioni molto forti. Questo soprattutto se voi andate a guardare appunto i programmi di chat, che il fornitore del servizio sia in grado di identificare un dato scambiato sia pubblicamente che privatamente. Ora, pubblicamente non c'è problema, ma privatamente, certo, che significa?
Che innanzitutto lo deve essere in grado di farlo, perché se lo, certo, deve fare.
Cioè, deve esserci la tecnologia, con la tecnologia deve essere possibile identificare questo tipo di dati. Ora, negli anni i sistemi di chat, WhatsApp, Signal, Telegram e tutti gli altri praticamente, chi più chi meno, hanno utilizzato sistemi di cifratura che servivano proprio per evitare che un dato che passa sulla chat potesse essere liberamente letto e quindi diciamo letto, interpretato, capito, eccetera, analizzato. Ora, quello che chiede questa legge invece è proprio questo, cioè non chiede ovviamente che sia analizzato da tutti, cioè si libera di libera analisi, ma chiede che chi fornisce il servizio possa bloccare, possa identificare questi dati anche all'interno di comunicazioni private.
Sì, questo in realtà, diciamo, quali sono i metodi tecnici con cui questo potrebbe mai avvenire? I metodi tecnici sono sostanzialmente due, no? Non penso ce ne possano essere molti altri. Uno è quello essenzialmente di tornare allo stato in cui eravamo 10 anni fa, più o meno, ovvero direi di sì, 10 anni fa forse è proprio un buon numero, perché 10 anni fa sono stati le rivelazioni di Snowden, mm-hmm, che hanno, no, causato un patatrack mediatico, che ha causato una perdita di fiducia degli utenti nelle grandi aziende tecnologiche, che hanno dovuto colmare questo dando qualche cosa in cambio, no, in effetti, agli utenti, e quindi iniziando a fare quello che a volte si è anche chiamato il crypto washing, cioè iniziare a dire no, ma noi in realtà usiamo tantissime tecniche per garantire la vostra riservatezza. Questo in buona parte è stata un'operazione anche di marketing, mm-hmm, però ha anche portato al fatto che queste aziende hanno dovuto decidere effettivamente di fare alcune scelte, che è vero che spesso hanno sovrastimato nella comunicazione pubblica, però non sono comunque irrilevanti. Un caso tra l'altro in realtà molto tardo, per cui non ricordo quando è che è stato adottato, in cui anche WhatsApp, che comunque in Occidente è la più grande piattaforma di comunicazione, ha adottato la crittografia end-to-end, è stato secondo me un caso molto significativo, in cui, nonostante non sia vero che questa cifratura sia così solida e così universale come dicono, non andrei ad approfondire troppo, però è vero che sostanzialmente ci si può aspettare che almeno la persona media, che non ha già delle indagini sulle spalle o particolare attenzione addosso, si può aspettare che i suoi messaggi non siano visibili a chi gestisce il server di WhatsApp. Tant'è che poi WhatsApp cerca di rimediare i danni economici in varie maniere che ogni tanto vi raccontiamo. Quindi o torniamo a come stavamo prima, in cui gli operatori dei server possono vedere tutti i messaggi e quindi a quel punto li possono anche ad analizzare. Certo. L'altro modo è fare che tu metti un riconoscitore automatico sul dispositivo stesso che ha WhatsApp, cioè tu dentro l'app ci metti un qualche cosa che riconosce il testo.
Cioè sostanzialmente qualcosa che ti scansiona il testo che scrivi tu prima di inviarlo. Sì. In questa maniera effettivamente la trasmissione del dato continuerebbe a essere cifrata e quindi, diciamo, non soggetta, come dicevamo, ai man in the middle, persone che si freghino l'informazione e l'analizzano. Però sarebbe, diciamo, il censore in questo caso sarebbe il tuo stesso device.
Sì, che probabilmente sarebbe, siccome quei sistemi non sono mai perfetti, come mai potranno funzionare? Che quelli hanno una certa stima di confidenza e quando rivedono che non sono sicuri, prima di bloccarti i messaggi, li manderanno in chiaro a qualcuno che lavora per WhatsApp e controlla quei messaggi.
Sì, diciamo che se vogliamo essere fiduciosi nella privacy, nella tutela della privacy da parte di queste aziende, la cosa, l'unica alternativa potrebbe essere semplicemente che invece gli togli delle funzionalità, cioè li fai funzionare peggio, nel senso che quando tu scrivi certi messaggi il sistema ti fa un bel pop-up che ti dice questo messaggio è stato riconosciuto come pedopornografico, quindi non lo puoi mandare, punto.
Sì, ma in genere un sistema che dice all'utente che alcuni messaggi non si possono mandare non è un sistema che funziona bene per chi li vuole bloccare, perché poi l'utente prova a riscriverlo 100 volte finché non passa,
sì,
no? Perché troverà il modo di farlo passare.
E tra l'altro poi ti dico che questa cosa che ho appena detto io comunque non è consentita dalla legge inglese, perché la legge inglese dice che comunque questi dati vanno identificati e riportati. Quindi cioè, se tu hai fai un device che ti blocca, anche se tecnicamente potrebbe funzionare, in realtà non va bene, perché comunque tu così fai in modo che sia impossibile per te, fornitore, riportare alle autorità che ci stavano scambiando cose pedopornografiche.
Sì, insomma, però di fatto qualsiasi di questi due metodi, io ho fatto la distinzione, ma di fatto poi sono due metodi che in fondo si equivalgono, perché entrambi poi implicano il fatto che sia comunque possibile leggere il grosso delle comunicazioni altrui. Perché dico questo? Perché anche nella seconda versione, quella in cui aggiungendo no, un po' di riconoscimento automatico in maniera magica, no? Qui proprio si spruzza della polverina magica e si dice, beh, se io avessi un sistema che li riconosce automaticamente, che gira sul tuo device, allora non ti devo intercettare. No, ma sarebbe poi molto facile immaginarsi che questo tipo di sistema poi conducono inevitabilmente in breve tempo a poter essere abusati, ovvero al fatto che sia possibile farli scattare appositamente, che tu li fai scattare appositamente ad un'altra persona in modo che venga comunque intercettata. E sostanzialmente quando tu apri un canale in cui è possibile che i messaggi girino in forma non cifrata, è in fondo possibile fare in modo che tutti i messaggi che ti interessino girino in forma non cifrata. Quindi sostanzialmente l'unico modo con cui queste tecnologie potrebbero mai funzionare è quello di far finire il mondo della cifratura end-to-end è per praticamente chiunque, cioè sì, quella roba lì smette di essere di massa.
Sì, praticamente questa cosa ovviamente i fornitori di servizi di chat l'hanno già precisato al governo, tra l'altro mi pare che era quello di WhatsApp che aveva precisato al governo inglese che entrando in vigore questa legge WhatsApp potrebbe, diciamo, cercare, potrebbe diciamo velatamente lasciare l'Inghilterra, perché quello che è stato detto era che il 98% degli utenti WhatsApp non sono inglesi. Quindi non è pensabile che per obbedire a una legge inglese WhatsApp degradi il servizio del 98% degli utenti che non sono inglesi. Quindi diciamo perché dal punto di vista WhatsApp quello ovviamente è un degrado del servizio, quello che non ti fornisce più la cifratura.
Sì, ed è un degrado del servizio che potrebbe pesare, perché comunque WhatsApp ha dei concorrenti e naturalmente ogni volta che si arretra su qualche cosa c'è il rischio di perdere quote di mercato. Esatto. Ricordiamoci che WhatsApp già così fatica a stare in attivo, mi pare che non stesse in attivo nemmeno l'ultimo anno, non mi ricordo, ma l'avevamo detto, ma sicuramente tendenzialmente sta in perdita da tanto tempo ed è una di quelle aziende che sostanzialmente sì, è leader di settore, ma non ha ancora capito come riuscire a fare dei soldi, nel senso dentro Meta, chi porta i soldi dentro sono Facebook e Instagram, WhatsApp è una perdita che però gli permette di mantenere un piede importante nel mercato. Sì, esatto. Voi capite che se WhatsApp non inizia non nemmeno ad essere il sistema di default, quello che usano il grosso degli utenti, quello che si può dare quasi per scontato, inizia un po' a diventare problematico. Quindi WhatsApp probabilmente non è ben disposta a togliere la cifratura end-to-end, perché ci rimetterebbe molto in termini di utenti.
Comunque diciamo erano due le parti più problematiche, una era questa, la seconda parte più problematica era che sostanzialmente questa legge prevede che i servizi che possono essere a cui possono accedere i bambini devono avere dei sistemi e dei processi proporzionati progettati per prevenire diciamo l'incontro tra l'osservatore, cioè il bambino che usufruisce dei servizi, e i contenuti illegali. Anche qua stiamo parlando di massimi sistemi, cioè non dice cosa, non dice dove è il limite, dice semplicemente che se c'è un servizio e il bambino e che può essere usufruito da un bambino, bisogna utilizzare dei sistemi proporzionati, quindi sostanzialmente niente accette, niente cose di essere proporzionati, per impedire, a seconda di come è fatto il servizio, che il bambino possa accedere a contenuti giudicati pericolosi. Ora, tra queste cose rientrano tutte quelle tecnologie che dovrebbero impedire a un bambino di guardare i contenuti in questione. Anche qua la responsabilità sarebbe del fornitore del servizio. La prima cosa a cui viene in mente sono i sistemi di verifica dell'età. Infatti, questa cosa ha fatto saltare in aria Wikipedia, perché Wikipedia, come dicevamo, rientra perfettamente nello campo d'applicazione di questa legge, perché Wikipedia è redatta sostanzialmente da utenti, quindi si tratta di un contenuto da utenti per utenti, e quindi è esattamente nello scopo.
Tra l'altro anche da utenti non loggati.
Anche da utenti non loggati, quindi diciamo questo si rientra perfettamente nel campo d'applicazione di questa legge. E quindi Wikipedia dovrebbe trovare un sistema per verificare l'età degli utenti, cosa ovviamente è stato giudicato assolutamente impossibile vista la mole di Wikipedia e la velocità di aggiornamento di Wikipedia, tenendo conto che una pagina di Wikipedia vengono aggiornate, non mi ricordo se era ogni 2 secondi, ogni 0,2 secondi una pagina,
cioè ogni 2 secondi una pagina di Wikipedia viene modificata,
ogni 2 secondi, ogni 0,2 secondi, non mi ricordo qual era la,
ma hai giocato più su 0,2, ti devo dire, sì, perché comunque le pagine di Wikipedia sono tante.
Sì, comunque, dico, se avendo un sistema di questo genere, ovviamente, teoricamente, uno dovrebbe chiedere, ogni volta che c'è un aggiornamento, chiedere all'utente la age verification, che ovviamente sarebbe una cosa inutilizzabile. Anche qua, il governo inglese subito è intervenuto dicendo, fugando i problemi, fugando diciamo le paure, perché dice che la legge dice semplicemente che i sistemi devono essere proporzionati, quindi è improbabile che Wikipedia venga classificato come un sistema pericoloso per i bambini, e di conseguenza magari dovrà fare degli interventi, ma non cose diciamo draconiane come il sistema di verifica dell'età per poterla consultare. Però il problema è sempre lo stesso, che la legge è abbastanza fumosa e che dà un sacco di poteri alle autorità di regolazione. Quindi diciamo questo non rassicura sicuramente i fornitori di servizi.
Tanto io posso aggiungere una inutilità, ovvero sono 2 modifiche al secondo. Quindi ricordavi bene, ma non benissimo.
Ok, va bene.
Penso che valga per la Wikipedia inglese. Non sono sicuro che sia cumulativo.
Comunque, il risultato è questa cosa. È che questa legge, che questa cosa che ormai è diventata una legge, ha aperto un calderone di discussioni, a cui potrà portare diciamo una risposta soltanto quando verranno fatti i regolamenti dall'apposita autorità inglese.
Va bene, io con questo forse manderei pure a prendere un po' di musica, un po' di pausa musicale,
e poi torniamo sul continente. Right.
22:11 erano gli Anthrax, ovviamente, che cantavano God Time, e infatti nel frattempo si è fatto tardi e se n'è andato, chissà se tornerà mai l'altro datore dell'entità nella presa. E noi allora ci spostiamo nel continente europeo, dove già avevamo raccontato un po' di tempo fa che comunque in termini di comunicazioni e della riservatezza di queste comunicazioni comunque non promette bene. Perché non promette bene? Perché c'è questa legge, questa proposta direttiva che è stata ribattezzata Chat Control 2.0, nel senso che la Chat Control 1.1 non passò mai, che anche qui con la scusa del contrasto alla pedopornografia prova a limitare le libertà di comunicazione. In questo caso, a differenza di quella del Regno Unito, si tratta di una legislazione che invece sarebbe molto molto specifica. Dico che il contrasto alla pedopornografia è solamente un pretesto, perché da queste leggi per qualche motivo non si vede mai quali sono, no, poi le cause che comportano questa forma di sfruttamento, no? Quindi non sembra che questo contrasto si faccia anche, no, per esempio in termini di educazione sessuale o con il contrasto alla radice dei fenomeni profondi che sono, no, il traffico di umani, che sono in generale le insicurezze tipo, no, insomma, profonde sulla propria esistenza, che sono le condizioni che promuovono l'abuso in generale e l'abuso sui minori nello specifico. Queste cose poi scompaiono e a un certo punto pare che il concetto diventa leggere i messaggi della popolazione, ed è per questo che a noi non sembra che questo sia risolutivo. Sì. Il contrasto a un fenomeno pur grave non passa per l'indebolimento della società, ma per il suo rafforzamento.
No, ma soprattutto perché il contrasto alla pedopornografia non certo è l'impedire che vengano scambiate, per esempio, messaggi pedopornografici, perché, diciamo, in realtà rimane tutto il contorno. Pure che tu, ovviamente è impossibile, pure che tu riesci a bloccare qualunque scambio di messaggio di messaggi e immagini pedopornografiche tipo su WhatsApp, non è che con questo hai risolto il problema, hai semplicemente bloccato un canale, e questo sembra essere il massimo obiettivo che si pongono questo tipo di leggi.
Sì.
Oltre a tutti gli altri obiettivi collaterali che in realtà con la pedopornografia non c'entrano niente.
Nel senso, è chiaro che la continua circolazione del materiale è la prosecuzione, no, di una violenza che continua, di una violenza, a quel punto di una violenza simbolica, ma che comunque rappresenta una violenza reale che è già avvenuta ai danni della persona che l'ha subita. Questo è chiaro, non è che la diffusione non è in nessun modo impattante sulla vita di queste persone, e tuttavia questo tipo di legislazioni promuove una società più repressa che non aiuterà a diminuire il fenomeno. Ma insomma, abbastanza voli pindarici sulla legge. Io non ci spenderei tantissimo, se non per dire che ha sostanzialmente
anche perché una cosa, diciamo, che noi come obiettivo ci siamo posti negli ultimi tempi è di cercare di parlare di leggi approvate e non della discussione su leggi assortite, quindi questa qua ancora non è una cosa approvata, ecco.
Sì, noi vogliamo arrivare tardi, noi vogliamo bucare tutte le notizie, non solo alcune, perché esatto. L'importante è essere coerenti, perché bocare alcune notizie e non altre. In questo caso la notizia che però vi riportiamo, è vero che la legge non è ancora stata approvata, ma è anche vero che la discussione va avanti da tempo e che si è iniziata a parlare non solamente del merito della legge, che pure è importante che se ne parli e che la si contrasti, ma anche, diciamo, del metodo. La proposta di legge è stata spinta soprattutto dalla Johansson, che è una socialdemocratica svedese, diciamo, con chi si è confrontata la Johansson, questo è un punto molto importante, con varie associazioni, tra queste alcune aziende che fanno un particolare giochetto
che si chiama Lobby.
Il giochetto si chiama Lobby, va bene, ok, questo è una questione, però è interessante il modo in cui fanno Lobby. Essenzialmente si presentano con due facce: una faccia è quella dell'essere delle associazioni che promuovono un contrasto all'abuso sessuale sui minori, e quindi anche alla diffusione di questo tipo di contenuti, e quindi, no, diciamo, sono degli stakeholder validi, no,
nella legge, persone sono interessate all'argomento della legge, quindi vengono interpellate alla commissione in questa loro, diciamo, questa loro forma.
Dall'altro sono sostanzialmente le stesse aziende che producono tecnologia che è probabilmente molto, nel senso, vuol dire, che è attinente al caso. Naturalmente non possono avere la certezza che poi sarà il loro prodotto ad essere acquistato, ma sanno che se un mercato si crea e loro sono ben piazzati su quel mercato, difficilmente non gli arriva proprio niente. E che tipo di prodotti fanno? Principalmente fanno riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale infatti può anche essere utilizzato in questi casi, cioè nei casi in cui una persona che riporta di aver subito delle violenze vuole che si ritrovino i video che includono la sua faccia, magari la sua faccia di molti anni prima, quindi capite che le tecnologie devono essere anche un po' particolari per riconoscerli e poterli rimuovere in maniera automatizzata. Quindi sostanzialmente loro hanno un chiaro interesse economico, quindi da questo punto di vista sono delle associazioni della società civile ben strane, perché sì, in genere non...
Sì, sono l'unica cosa che c'hanno è che sono associazioni no profit, nel senso che sono fatte, diciamo, tecnicamente senza profitto, però sono chiaramente, costole di aziende, nel senso che il loro... loro non fanno profitto per sé, ma chiaramente spingono per cose che poi favoriscono le aziende. Questa è l'attività di lobbying tipica, che negli Stati Uniti sarebbe tipica,
in Europa
è meno comune questa cosa,
o almeno meno conosciuta,
ecco.
Sì, perché poi quello che succede spesso è che molte aziende che cosa fanno? Fanno l'associazione tal dei tali no profit di persone che portano avanti un'istanza che, guarda caso, coincide con la loro, la pagano loro questa associazione.
Non avete mai chiesto perché un sacco di aziende hanno le loro fondazioni, che spesso sono anche editori di tipo giornali o libri o cose? Trovatemi una fondazione di queste che pubblica libri che casualmente vanno contro la politica dell'azienda che li finanzia.
Sì. Forse la più famosa in Italia, quella che salta più spesso anche nei giornali, è la Fondazione Agnelli, no? Ma sì, lì diciamo che dal nome si capisce tutto, e quantomeno non hanno...
Almeno non
si nascondono. Dopodiché è interessante, no, come il clima politico di guerra alle ONG, come fossero il diavolo, ha appiattito, no, anche la capacità in effetti di riconoscere quelle cose che si fanno chiamare ONG, sono no profit, ma non sono assolutamente niente di nemmeno di, non portano nessuna istanza di progresso, no, nemmeno vago. Spesso le ONG comunque portano di fatto delle istanze almeno talvolta di colonialismo culturale, insomma, dipende dai casi, no? Però insomma diciamo che si possono trovare in certi casi li si possono iscrivere in alcune letture, in molti casi, in questi casi questi sono proprio semplicemente i portavoci di delle aziende. Quindi alla Johansson è stato anche un po' chiesto di rendere conto del fatto che lei a quanto pare si era relazionata moltissimo con alcune fondazioni, tra cui la Oak Foundation, una organizzazione no profit che però era riuscita a mettere sul piatto ben 24 milioni di euro in campagne di lobbying, quindi non pochissimo, e anche la Oak Foundation ha dei legami con interessi economici essenzialmente nel settore poi della sorveglianza. Poi diciamo possiamo anche distinguere il fatto che questa sorveglianza è diversa dalla sorveglianza che fanno le telecamere automatizzate alle frontiere dell'Europa, ma comunque essenzialmente
è il mondo della tecnologia e della sorveglianza, che poi diciamo questa sia applicata a un ambito o un altro ambito alla fine poco importa. Ce ne sono anche tante altre di queste aziende, di queste ONG, che per esempio c'è Thorn, che è una diciamo famosa per essere stata fondata da Ashton Kutcher e la moglie Demi Moore, che hanno
l'attrice
sì. Che però poi ne sono usciti, ma era ma quando nacque questa era la classica fondazione contro la violenza sui minori,
sì.
Che peccato che però nel tempo
filantropia
diciamo, ovviamente c'erano gli attori, nomi di richiamo
e ci mettono anche qualche spiccio in più.
Sì, c'era qualche spiccio, ma non c'era bisogno, perché tanto comunque questa Thorn nel 2021 aveva 60 milioni di dollari di attivo, quindi diciamo come no profit aveva abbastanza profit.
No, ma Thorn mi sa che non è una no profit, c'hanno quell'altra che è la no profit, che è sempre
Thorn
loro.
È ufficialmente è un'associazione no profit.
Ok.
Cioè, nel senso che questi soldi che hanno di attivo teoricamente li riutilizza per le attività dell'organizzazione stessa, di conseguenza diciamo non è un vero attivo, cioè non c'è nessuno che ci vuole, non c'è un profitto, non c'è
nessuno. Hanno un incremento di budget,
però dico 60 milioni di dollari non sono pochi, ecco.
Non sono pochi, no. Sì, c'è questo, ce n'era anche un'altra che era sempre legata a Thorn, non so se tu ce l'hai davanti la lista, io nel frattempo non ce l'ho più, e dei legami con questi gruppi alla Johansson è stato chiesto di chiedere conto, è stato chiesto direttamente dalla Commissione Europea di rendere conto, ha risposto sostanzialmente dicendo ma io devo parlare con tutti quanti gli stakeholder e quindi le leggi guardiamole nel merito, e diciamo quindi ha un po' dribblato la questione di metodo, essenzialmente dicendo tanto non è la prova, non è il mio, se c'è un'illazione che io abbia gli interessi economici, tanto per adesso non è uscito fuori niente, quindi diciamo una difesa anche comprensibile, che però non ha risposto del fatto che alcuni di questi stakeholder con cui è importante confrontarsi, come dire, qui siamo di fronte a un grande dilemma, ovvero ma fare lobby è un modo valido di fare politica? Questo è un tema, e ovviamente chi supporta l'idea che chi ha più soldi deve contare di più in questa società dice che sì, certo, fare lobby è un modo valido tanto quanto il fatto che un piccolo collettivo stampi la sua rivista, no? Cioè un piccolo collettivo si può stampare la sua rivista, io non posso mettere 20 milioni di euro e promuovere la mia idea attraverso tipo uno stuolo di avvocati addetti stampa? È esattamente dove, qual è la soglia?
Non ci riesco a vedere differenze, ovviamente pensandoci bene non ci riesco a vedere differenze.
Questo è quando uno ragiona in punta di logica e però non va a finire in nessuna parte di profondamente sensato.
Sì, comunque diciamo sono queste, ma poi comunque se vi andate a guardare ce ne sono tante altre di queste associazioni, tipo c'è il Brave Movement, il movimento dei coraggiosi, che è la We Protect Global Alliance, che è una cosa addirittura sponsorizzata dai governi dell'UE, che è sostanzialmente ha la sede in Olanda e si occupa di appunto sempre di argomenti di protezione dei cittadini. Comunque diciamo anche qua rispetto alla legge inglese, qua abbiamo il fatto che per fortuna ancora non è stata approvata, però comunque come dicevamo c'è una questione di metodo qua, e il metodo è un metodo che sicuramente non è un metodo a cui noi siamo abituati nell'Europa continentale, questo è un metodo molto americano, se vogliamo.
Cioè non siamo abituati a dirlo.
Siamo abituati a farlo. Ma in generale è un metodo molto americano, perché questo è proprio il modo con cui negli Stati Uniti fanno, cioè il lobbying negli Stati Uniti fa parte
della politica in maniera ufficiale.
Della politica ufficiale, da noi non è ufficiale, non dovrebbe essere.
Da noi si chiama comprarsi il senatore.
Esatto.
Cioè, lo chiamiamo con un altro modo, siamo affezionati sotto a un'idea diversa. Sì, con questo ve l'ho giusto citare un po' di fonti che magari sono utili. L'articolo su IRP Media al riguardo è interessante anche in generale, anche una fonte nere d'occhio, Netzpolitik. A tal proposito, così volevo anche ringraziare chi parecchio tempo fa ci ha scritto al dito nella presa chiocciolandarossa.info per segnalarci un'estensione di Firefox che devo dire molto bella e che ci ha permesso di leggere questi articoli in maniera comoda, cioè che include un traduttore che copre un po' delle lingue principali europee e poche altre, questo va riconosciuto, l'ambito più limitato, che però non funziona che i dati che vi traduce li manda ad un server, cioè gira sul computer vostro e quindi è particolarmente rispettoso della privacy. Non funziona troppo male, a parte che tipo la von der Leyen diventa from the Leyen, cioè sì, nel senso, traduce parte. Proprio no, nel senso anche i cognomi.
Come questa era un'autodichiarazione di come hai fatto a leggerti gli articoli di Netzpolitik, va bene.
Sì, questa è una dichiarazione di come avevo fatto, però anche per dare questo valore aggiunto dello strumentino tecnico che ce l'ha svoltata.
Comunque, diciamo, possiamo partiamo altro di musica o passiamo inizia dopo?
Secondo me andiamo con gli Addicts e poi proseguiamo incredibilmente in tempo per l'esecuzione di questo pseudocodice che noi abbiamo nei nostri appunti, che a questo punto gli dico valuta a true.
Make a sign.
Non si può dire che sia una di quelle canzoni con un testo troppo complesso e arzigogolato, quella che abbiamo ascoltato, il cui ritornello potreste persino aver già imparato, mentre invece noi vi parleremo proprio di testi che notoriamente sono così arzigogolati che francamente nessuna persona la legge davvero. Stiamo parlando infatti delle privacy policy, documenti dettagliatissimi, supponiamo, poi in realtà per me dentro ci può essere anche solamente un grande lorem ipsum che riempie il testo, non me ne accorgerei mai. E invece c'è chi se ne accorge, c'è chi controlla e dice: ah, ma in effetti non c'è scritto proprio tutto quello che ci doveva essere scritto. Ci complimentiamo con questa persona per la pazienza. Trattasi di un esperto proprio di legge digitale irlandese, francamente non poteva essere altrimenti, cioè sull'irlandese non lo so, poteva essere di dovunque, ma sul fatto che fosse un esperto di legge digitale non
e
poteva essere altrimenti.
Interessato a leggere tutte le righe piccole.
Sì, esatto. E si è accorto che YouTube fa delle cose che non dice. Che cos'è che fa che non dice? Beh, potrebbe anche esservi capitato di accorgere, perché YouTube si lamenta parecchio, si lamenta se usate gli ad blocker. Ora tanti siti si lamentano se usate gli ad blocker, però va detto che Google si lamenta di più e si impegna molto per cercare di aggirarlo. Infatti, essendo YouTube, si sa che diciamo la lotta tra gli ad blocker sono strumenti che bloccano la pubblicità. Alcuni siti, quando sanno che ci sono anche utenti con gli ad blocker, non fanno niente perché dicono: vabbè, sono una quota piccola, non fa niente, troppa fatica, va bene lo stesso.
Alcuni si lamentano un poco di più,
altri ci provano a riconoscerlo. Ora, chiaramente, un sito con molti utenti come YouTube ha anche molti utenti che si divertono a smanettare, e che quindi, se YouTube trova un modo con cui si accorge dell'ad blocker, loro cambiano il modo in modo che non se ne accorga più. E così parte ovviamente un duello sfiancante in cui ognuno continua a cambiare un pezzetto per sfuggire al controllo. Allora Google lo ricambia, così ora lo ribecca di nuovo, e fanno così all'infinito. È un modo come un altro di passare la vita, non c'è nessun giudizio da parte mia verso questi hobby. Però per poter fare un controllo fatto sempre meglio, siccome poi le tecniche utilizzate diventano piuttosto buone, allora YouTube deve fare un sacco di cose per capire se c'è un ad blocker in atto, e quindi deve raccogliere molti dati sull'utente. E quindi qui arriva l'osservazione chiave: ma questo si può fare? Cioè, se tu non me lo dici nella privacy policy, questo che stai facendo, siccome non puoi sostenere che sia a vantaggio dell'utente, perché è a vantaggio esclusivo dell'editore, e quindi tu in realtà non dovresti poterlo fare, perché il GDPR e, come si chiama, le privacy dicono che tu puoi fare, senza dirlo nella privacy policy, solamente le operazioni che sono necessarie per lo svolgimento del servizio. Ma questa pratica non è necessaria per lo svolgimento del servizio. E così ha iniziato una disputa.
Sì, disputa che, diciamo, ovviamente probabilmente non lo vedrà vincitore alla fine, perché probabilmente lasceranno perdere il tutto, che però è una disputa interessante, perché sostanzialmente sta utilizzando appunto dei requisiti previsti dalle norme europee per bloccare una pratica che ovviamente la pratica non è pensata per quello che dichiaratamente vorrebbe sembrare essere. Cioè, la pratica è ovviamente pensata perché YouTube non vuole che ci siano degli ad blocker che bloccano gli annunci, quindi sono per guadagnare la pubblicità. Però questa cosa così dichiaratamente non è permessa. Quello che sarebbe permesso è appunto utilizzare i dati per fornire un servizio migliore. Esempio: c'ho un computer vecchio, cioè ho un computer con una determinata risoluzione del monitor, in questa maniera lui riconosce qual è la risoluzione più adatta per farmi godere al meglio del video che sto guardando. Ecco, questa è una cosa che si potrebbe fare, ma sì. Ma quello che invece stanno facendo non è questo. Il blocco non è pensato, cioè l'identificazione di blocker non serve per garantire una migliore resa del servizio.
Al contrario.
Al contrario.
Tutto il contrario.
No, dal punto di vista di Google no, però dal punto di vista di Google è invariante questa cosa.
Beh no, perché Google, peggiora il servizio, cioè blocca il servizio per gli anti ad blocker.
Esatto.
Quindi però, peggiora il servizio.
Sì, no, perché loro potrebbero volere dire che, vorrebbero dire che il servizio è completo, compresa la pubblicità.
Ah, beh, certo, certo. Il contenuto personalizzato.
Il contenuto personalizzato fa parte del servizio, quindi.
Certo. Quindi non sai cosa ti stai perdendo.
Non sai cosa ti stai perdendo, sai che pubblicità ti stai perdendo. Comunque, diciamo, questa... diciamo, quindi, il... diciamo, c'è questo caso in atto. Vediamo come come evolverà. Quello che noi sappiamo è che al momento Google, che è la proprietaria di YouTube, non ha risposto a queste diciamo a questa accusa tra virgolette.
Sì, va detto che io cioè non so se va detto, però secondo me l'esito sarà un po' diverso da quello che dici tu. Cioè tu dicevi che secondo te lui non avrà successo. Secondo me lui avrà un successo, ma io metterei in dubbio del quanto di successo sia questo successo. Cioè secondo me potrebbe aver ragione, infatti la commissione potrebbe dire sì, andava scritto nella privacy policy.
Esatto, ha sicuramente ragione.
Poi Google lo scrive nella privacy policy e francamente stiamo dove stavamo.
Esatto, no, in questo prima. Senso lui probabilmente avrà successo formale, ma non successo sostanziale, perché formalmente è quasi ovvio che ci abbia successo, perché come fa notare nella stessa questo esperto nella stessa richiesta alla Commissione Europea, che questa cosa che è così dal 2002 è stato già chiarificato in altre norme del 2009, 2012 e 2019. Quindi sostanzialmente questa cosa non solo è stata decisa più di 20 anni fa, ma è anche stata consistentemente ripetuta. Quindi diciamo è chiaro che questa cosa non si può fare. La questione è che è molto facile aggirarlo, quindi sostanzialmente questo probabilmente non porterà a niente se non a una modifica dei termini di servizio di YouTube.
E con questo possiamo proseguire alla prossima notizia. Voglio dire che quanto vi stavo annunciando prima non è più vero, cioè pare che insomma la notizia che io volevo riportare, che era subordinata ad una scelta tecnica, purtroppo la tecnocrazia che è qui davanti a me mi ha impedito di riportarvela, sarà per un'altra puntata, forse se i poteri forti saranno d'accordo, ma invece noi per il momento dobbiamo, insomma, quindi saltiamo questa notizia di fondamentale importanza che vi state perdendo e passiamo alle prossime di importanza comunque non trascurabili. Siamo quindi entrati ormai completamente nel terreno delle notiziole, come si conviene anche all'orario delle 22:38 che abbiamo ormai raggiunto, e quindi partiamo con Elon Musk. Elon Musk, pensavate che si fosse già preso abbastanza visibilità con la storia degli Starlink in Palestina, che mossa devo dire non smette mai di sorprendere il ragazzo. Cioè, c'ha tanti difetti, però non smette mai di sorprendere. E invece questa è una storia che francamente avevamo già sentito.
Sì, più che altro se non l'avevamo proprio sentita, l'avevamo intuita.
L'avevamo proprio già sentita, ma la diceva quell'altro, quello che fa... quell'altro con cui si doveva menare al Colosseo.
Chi, Zuckerberg?
Sì, Zuckerberg, bravo lui. Cioè quell'altro, insomma, il suo rivale.
Il suo rivale l'ha già fatta e fallita, diciamo.
Beh, l'aveva già annunciata e poi è fallita. Devo dire con meno tracotanza.
No, in realtà questa cosa qua già si era parlato, nel senso che quando all'inizio... Dal lato di allora Twitter si negava, altri dicevano no, ma loro vogliono puntare chiaramente alla moneta.
Sì, invece Facebook lo diceva proprio, no? Lanciò Libra questa idea di avere una moneta, ora lo dice ovviamente anche X, che però mette anche una data in cui sono sicuri di farcela, anche loro secondo me che devono fare le cose in tempo per il giubileo, quindi come i lavori che stanno facendo a Roma, per cui tutte quante le cose verranno sicuramente fatte entro il 2025.
È bellissima questa cosa, perché generalmente, cioè, è noto nel mondo delle cose che si fanno che tu cominci le cose con una data certa e non sei certo la data di fine. Invece noi qua a Roma siamo con che non si sa bene quando cominciano, però è certo che finiscono a data ben precisa.
Sì, sì, mi sembra un buon modo di vederla. E così vale anche la stessa cosa per Elon Musk, che hanno detto: guarda, alla fine del 2024 noi abbiamo già fatto, ma non soltanto un sistema di pagamenti interni a Twitter, ma proprio che tu non avrai più bisogno di un conto in banca. Cioè, vorrebbe dire hai aperto una banca.
Sì, sì,
cioè, comunque cosa si chiama hai aperto una banca. Sì, io non ho più bisogno di un conto in banca perché posso usare Twitter. In effetti devo dire che se l'idea è aprire una banca, io credo che un multimiliardario possa aprire una banca nel giro di un anno. Questo secondo me è alla portata.
Forse però qualcuno nel governo americano non è proprio d'accordo che bypassi tutte le licenze per aprire una banca facendolo tramite Twitter.
Ma come le cose, no? La politica dell'SFR, no? E lo Stato piccolo, e poi tu vuoi.
Sì, peccato che questa è la politica libertaria del Partito Libertariano Americano, che però, diciamo, dall'alto del suo 3% di share di voti, non penso abbia molto impatto nella politica americana. Tra l'altro Musk è un sostenitore di questo partitucolo.
Certo, che del resto prima vedeva tra le sue fila anche Trump. Poi.
Sì, prima che capisse che poteva, che se andava da un'altra parte lo facevano diventare presidente.
Sì, comunque. Questi sono i piani di X, lo vedremo se la cosa sarà così facile come annuncia. Insomma, diciamo che finora in Occidente per qualche motivo nessuno è arrivato così là, persino le piattaforme molto spinte, no? Per esempio i vari PayPal, no? Per dirne una, persino quelle piattaforme essenzialmente sono più delle piattaforme bancarie che hanno, anche se sono ben piazzate nell'uso, diciamo, mobile, per cui non si presentano esattamente come delle banche, ma poi sono, da maggior parte dei punti di vista, delle banche.
Diciamo che si chiarirà molto facilmente, perché vedremo dove finirà la fuffa, cioè faranno questa cosa, vedremo dove finirà la fuffa e dove comincerà la cosa reale, perché da loro la presentano come una cosa completamente innovativa, che appunto farà meno della banca e sostanzialmente scambierà soldi direttamente sulla piattaforma, si presume tramite una forma di criptovaluta, perché a questo punto però diciamo, quello che sicuramente può essere fatto è che fanno un sistema di scambio economico e però si appoggia a una banca, che magari è una banca che fa Elon Musk, la chiama X-Bank, insomma, come vuole, però diciamo sono due cose profondamente diverse. Quello che loro stanno dichiarando è un sistema completamente senza banche, cioè nel senso che il sistema funziona tutto all'interno dell'infrastruttura di Twitter. In realtà, diciamo, io mi fido poco, ma cioè, la cosa che ritengo più probabile è che in realtà faranno questa cosa, ma sarà una specie di PayPal dentro Twitter, che poi si appoggerà su una banca che appartiene pure a, appunto, a X, a Elon Musk, però diciamo alla fine comunque il sistema sarà simile a un normale sistema bancario. Vedremo cosa verrà fuori, tanto abbiamo una data, 2024.
Sì, infatti non c'è nemmeno troppa fretta.
Ce lo studieremo mentre percorreremo il nostro tratto di tram sulla linea che va fino a dove?
A Vaticano Aurelio.
Aurelio, sì, al 2024 ve l'immagino. Comunque, sì, comunque visto che tutto finisce nel 2024, andremo dalla Tiburtina, nel passaggio da Tiburtina ad Aurelio.
No, ma noi andiamo, no? Facciamo già Ponte Mammolo, poi arriviamo il tram Tiburtina, poi quello per il verano.
Abbiamo il tempo di aprire conti, chiudere conti, fare cose.
Sì, nel frattempo ci saremo scambiati le nostre ampie finanze. È arrivato il momento di passare ad un altro dei nomi che non possono mai mancare nelle nostre puntate, che è Apple. Questa volta abbiamo anche un gioco di parole fenomenale a disposizione, ovvero che questa volta parliamo di Apple, parliamo di Mac, ma non del Mac che state pensando,
ma invece di un altro Mac.
Di un altro Mac, che è il Mac Address.
Sì, diciamo che questa notizia era tanto per dire, diciamo, ci avevate creduto.
Principalmente per fare questa battuta.
Per fare questa battuta, perché diciamo, la notizia è molto scarsa, cioè, era per dire che ci avete creduto. Tre anni fa Apple aveva introdotto una feature sugli iPhone che serviva a nascondere il MAC address nelle connessioni Wi-Fi. Perché il MAC address è una cifra, è una, diciamo, un numero, un codice, diciamo univoco, che quindi permette di identificare la scheda di rete da cui è stato emesso. Quindi per motivi di privacy l'Apple aveva detto: ok, noi abbiamo, inseriamo negli iPhone una funzione che permette di nascondere il MAC address, per cui sostanzialmente il vostro MAC address, che è univoco del vostro device, non sarà visibile in diciamo nel, a chi fa la scansione della vostra, della connessione Wi-Fi.
Cioè, che cosa fanno? Loro per ogni rete Wi-Fi a cui vi connettete ne fanno uno nuovo, poi dopo riutilizzano sempre lo stesso in quella rete. Questo perché a volte, diciamo, può essere una scelta più sicura, cioè una scelta che ti crea meno problemi, dandoti però comunque il vantaggio che almeno tra reti diverse non hai lo stesso identificativo, quindi l'identificativo che hai non è globale, e questo in genere si considera che è un fatto positivo dal punto di vista della riservatezza.
Sì, il tutto sarebbe stato tutto perfetto se non fosse che
non era perfetto,
che scopriamo ora che questa cosa non ha mai funzionato da 3 anni a questa parte.
Cioè, il sistema più o meno funzionava, nel senso che un attaccante puramente passivo che avesse visto i MAC address in giro, in effetti avrebbe visto un MAC address, diciamo, finto, non corrispondente a quello che usate nelle altre reti, e quindi anonimizzato più o meno. Ma avrebbe comunque potuto scoprire qual era il MAC address vero semplicemente facendo una specifica richiesta secondo un protocollo, tra l'altro anche abbastanza pubblico, che insomma che tutti quanti i device Apple supportano da parecchio tempo. Mm-hmm. Se facevi una richiesta lì ti diceva ancora il MAC address quello vero, e invece di quello falso.
E quindi sostanzialmente era possibile ricavare quello vero, diciamo, se paradossalmente all'attaccante malizioso sarebbe stato aperto il vostro MAC address, mentre sarebbe stato protetto da quelli a cui non gliene fregava niente. Questo era il concetto.
Ma tra l'altro c'eravamo una notizia che era abbinata a questo, poi ce la siamo persa, a qualche punto è scomparsa, perché avevamo un'altra uguale di un pulsante che aveva Google e per quello per la privacy, che poi però in realtà non faceva assolutamente niente. Non ce l'avevamo, guarda, io ce l'ho pure aperto quel link, ma ora non ce l'ho più, l'avevo aperto prima, e quindi adesso potrei dire soltanto delle cose generiche, quindi se tu lo stai ricercando lo posso anche continuare a dire.
Cercalo tu mentre io do le altre due notiziole molto banali. Diciamo, queste erano quelle con cui volevo chiudere perché erano quelle più diciamo più comiche. Una
faccio ancora in tempo, vado. Google aveva un tasto per la privacy che era un'impostazione dentro le web activity di Google che ti permetteva di aumentare la tua privacy, ma di fatto l'unica cosa che faceva era che non ti diceva più che ti stava tracciando. Cioè, se tu lo attivi lui ti dice ti sto tracciando, se tu lo disattivi lui non ti dice più ti sto tracciando, però continuava a raccogliere esattamente le stesse informazioni. Quindi per esempio il parametro della location, che quindi della posizione geografica che Google vi controlla, se voi avete questa impostazione non attivata Google la raccoglie e ve lo mostra. Se invece voi attivate questa opzione di privacy, Google continua a raccoglierlo ma semplicemente non ve lo mostra. Quindi un pulsante per la privacy che voi lo premete non migliora la privacy di una virgola. Non male, sì. Secondo me non male.
Per le ultime due notiziole, sono due notizioli minimali, ma abbiamo pensato che fosse il caso di dirvelo. Una riguarda Lidl, che normalmente non è un frequentatore di questa trasmissione, però a questo punto lo diciamo pure. Lidl ha ritirato una serie di Lidl, cos'era, in Inghilterra mi pare, una serie di merendine come, diciamo, fa con un sacco di altri prodotti. Generalmente questi prodotti che sottofondo mi stai mettendo.
Vai, tranquillo. ma è per quella dopo,
Ah, ok. una serie, capita che i supermercati ritirino dalle loro catene dei prodotti. Generalmente lo ritirano per motivi, diciamo, connessi con il... connessi con un ingrediente, un difetto di produzione, un ingrediente, diciamo, che ha superato la scadenza, una qualcosa che potrebbe risultare dannoso per l'utente. Questa invece è stata, queste merendine sono state ritirate perché sulle merendine c'era un link a un sito che era teoricamente quello
del, della merendina, vuol dire in cui puoi leggere le offerte,
sì, sì, esatto, un sito della merendina. Peccato che questo sito della merendina in realtà linkava a contenuti pornografici,
cioè probabilmente come era andata, gli era scaduto il dominio, qualcun altro se l'era preso,
ma nelle merendine era rimasta la cosa stampata, ovviamente. Quindi praticamente questa cosa ha generato l'allarme del Moige locale, diciamo.
Sì.
E quindi hanno ritirato tutte le partite di queste merendine perché c'era il sito sbagliato.
Sì, notare che mi ha colpito che evidentemente hanno ritenuto più rapido e più economico ritirare le merendine che non cercare di ricomprare il sito, perché comunque chi ha preso quel sito ha spento un interesse commerciale e l'avrebbe anche rivenduto per una cifra, certo, adeguata.
Ma invece, diciamo, hanno preferito ritirare le merendine. Quindi è interessante questa cosa, è il ritiro della merce, del, diciamo, raggiunge nuovi livelli con i link rotti.
Sì.
L'ultimo invece, che è quello per cui stai tentando una mezz'ora di mettermi questo sottofondo, è una notizia che dobbiamo dare purtroppo per tutti quelli che sono... tutti quelli che sono affezionati a dei programmi che hanno fatto la storia dell'informatica, esattamente come l'altra volta abbiamo dato l'addio, non mi ricordo più che cosa,
a BBScript.
Questa volta dobbiamo dare l'addio, c'è l'annuncio che verrà tolto alle prossime versioni di Windows niente di meno che il WordPad, fratello sfigato del Word e del Notepad.
Esatto, faceva un po' più cose di WordPad, tantissime meno di Word. Però era comunque lì e ogni tanto lo aprivi per sbaglio.
Sì, era quella cosa che tu che tu aprivi e diceva perché mi si è aperto questo.
Sì, ma sai che da Word mi sono sparite un sacco di icone. Ah no, ho aperto WordPad.
Oppure che tu ti salvi, tu sei convinto di avere il Notepad che ti salva in testuale e poi scopri che in realtà è salvato una cosa incomprensibile in RTF. Era lui. E ora finalmente è stato considerato, diciamo, obsolescente dalla Microsoft, che ha deciso di rimuoverlo. Quindi per tutti quelli, diciamo, dobbiamo fare questo, anche questa volta dobbiamo fare questo annuncio che con molta tristezza e amarezza lasciamo, sì, dobbiamo lasciare andare, lasciare andare questo pezzo forte dell'informatica che ha accompagnato in maniera silente, se non fastidiosa, quasi tutti gli utenti, penso dal Windows 2000 in poi.
Penso di sì. Con questo alle 22:53 andiamo a concludere la puntata di domenica 29 ottobre delle dita nella presa. Ci risentiremo la settimana prossima con una certa probabilità, ma anche se non ci dovessimo essere ci saranno delle repliche da noi selezionate a tenervi compagnia, quindi rimanete con l'appuntamento che la domenica alle 21 c'è l'appuntamento con le dita nella presa, il palinsesto della Onda Rossa, per cui stasera termina qui. Noi ringraziamo chi l'ha ascoltata, in particolare a chi l'ha fatto privata della propria libertà. Da domani mattina alle ore 8 riprende la rassegna stampa, che come sempre vi informa su quel che avviene nel mondo, e poi via via con il palinsesto consueto. Vi ricordo che Nella Presa è una trasmissione che parla di tecnologia e dintorni, e che Radio Onda Rossa è una radio autogestita, autofinanziata, che trasmette in FM su 87.9, ascoltabile anche dal sito ondarossa.info. Sostenetela quindi se vi sembra che i contenuti che manda in onda siano validi, e un grande abbraccio e buonanotte. Ciao ciao.
Ciao.